al tavolo della presidenza, come vedete momentaneamente c'è il prefetto Battazzi che rappresenta il ministro che verrà appena possibile, perché non è una giornata semplice oggi per tutti gli impegni istituzionali e parlamentari che tutti noi conosciamo. Sono presente la Serena Sorrentino, il segretario della CGIL, il dottor Sabelli, presidente dell'ANM, e in rappresentanza della Confindustria, della Rotonda, responsabile dell'affare legislativo per un improvviso impegno di Antonello Montante. Ringrazio tutti gli intervenuti, i rappresentanti di tutte le associazioni che assieme a noi si sono fatti carico di questa iniziativa che ha come scopo di porre il problema politico al Parlamento e al Governo come potenziare l'antimafia, migliorare il codice antimafia, la gestione dei beni confiscati e cercare di ottenere una buona legge anticorruzione su cui si sta discutendo. Lo schieramento in atto riproduce un po', semplificando, anche quello dell'anno scorso, quando nel luglio scorso un incontro promosso sulla scorta di un'emergenza che abbiamo avvertito e con una sortita romana abbiamo tentato di risolvere, siamo riusciti a salvare nella memoria legislativa del Paese la legge Rognoni-La Torre che se non sarebbe stata cancellata dalla memoria legislativa del Paese. E ad espungere dal cosiddetto codice antimafia quelle norme penali e a ridurlo alle sole misure di prevenzione personale e patrimoniale. Purtroppo sono rimaste inalterate le criticità denunziate dallo schieramento e fatte proprio dalle commissioni giustizia della Camera e del Senato, purtroppo anche qui nel silenzio della commissione antimafia e comunque non accolte dal governo dell'epoca. Ora noi riproponiamo le questioni in questa fase in cui si è riaperta la discussione, cominciata con la legge anticorruzione. Intanto allora abbiamo posto il problema dei tempi rigidi e brevi per la confisca di fronte a un processo lungo. E ora, siccome da ottobre scorso è scattata la vigenza della nuova legge, da qui a qualche anno, se saranno modificati questi termini, lo Stato sarà costretto a restituire un bel po' di beni ai proprietari mafiosi ai quali sono stati espropriati. C'è un problema di procedure del processo fondamentale che sono state criticate perché non adeguata alla specificità delle misure di prevenzione, che era uno dei secondi punti che avevamo sottolineato. Avevamo chiesto una modifica, un'accelerazione delle procedure del sequestro dal sequestro all'immissione in possesso sino alla confisca per impedire l'interruzione del ruolo produttivo del bene e della capacità produttiva dell'azienda e impedire quindi la dispersione di beni mobili. Inoltre avevamo chiesto di che fosse garantita la continuità dell'occupazione della produzione delle aziende sequestrate e normare i nuovi reati finanziari come suggerito agli organismi comunitari e internazionali, l'autoriciclaggio, il riciclaggio, il traffico di influenze illecite, la corruzione tra privati, quella dell'esercizio della funzione e soprattutto ripristinare il falso in bilancio. La legge anticorruzione sinora non prevede di intervenire su molti di questi punti. Secondo noi, almeno del centro violatore, ma credo interpretare un pensiero condiviso da molti, occorre che i processi di corruzione comunque arrivino a pronunciamento di merito, comunque. E quindi bisogna cambiare i termini di prescrizione, come è già stato suggerito, anche facendolo decorrere dalla scoperta del reato e non da quando è stato commesso il reato. Che i beni dei corrotti e dei corruttori siano tutti confiscati, sembra che ci sia un accordo generale, ma vogliamo vedere le norme sostanziali che appunto rendono concreta questa ipotesi. Sia ripristinato il falso in bilancio che all'ordine del giorno per la prossima sessione del Parlamento, ma che ancora non sappiamo dai pronunciamenti se c'è una reale volontà di portare a compimento questa nuova norma. E che soprattutto, visto che stiamo discutendo, non sappiamo stamattina cosa è successo, siamo riusciti a seguire gli eventi, che non siano candidabili comunque alla legge anticorruzione io direi rinviata a giudizio, ma passerei per un eccesso, diciamo, di giustizialismo che non mi è proprio per la mia esperienza politico-sociale. E comunque il compromesso è che quantomeno sia la condanna di primo grado, il giudizio ad espellere, diciamo, ad espungere dalle liste. Fermo restando, ovviamente, i partiti potrebbero adottare, al di là delle parole, anche codici di comportamento che prevedono anche che il rinvio a giudizio, che significa già un primo esame da parte di un magistrato del caso, sia, diciamo, sufficiente tanto per non averlo in qualche lista. E questo quadro abbiamo affrontato in questi mesi una discussione che ci è sembrata anche un po' stucchevole, confisca sì, confisca no, come se ci fossero pregiudiziali ideologiche sulla vendita dei beni, quindi confischiamo e li vendiamo così facciamo un po' di soldi di cassa per affrontare la crisi del paese. Secondo me questa questione va risolta invece in modo molto più concreto. Intanto c'è il ruolo dell'Agenzia dei Beni Confiscati, che qui non vediamo, ce ne dispiace. E noi diciamo dei confiscati tutti, dei mafiosi e dei corrotti, quindi di unificare anche questo, come avevamo chiesto fin dall'inizio, diciamo, di estendere anche ai fenomeni di corruzione la confisca del denaro. Poi, vendere o non vendere, ancora ieri il Presidente del Senato ha ribadito a Palermo che prova di forza dello Stato è essere poter vendere i beni. Noi diciamo che prova di forza dello Stato invece è dimostrare che i beni siano utilizzati, non abbiano alcuna interruzione produttiva, non abbiano alcuna interruzione di funzione, garantisca, diciamo, con una nuova gestione dopo il sequestro della nuova funzione sociale, e siano proiettate nella restituzione, appunto, alla società come è prescritto, diciamo, nei sacri principi della legge a cui ci vogliamo riferire. E questo è il senso e il ruolo, allora, che noi potremmo assegnare all'Agenzia dei Beni Confiscati, è quello di una cabina di regia e di concertazione, cosa che ancora non si è avuta. Se vogliamo discutere il destino produttivo della salvaguardia dei livelli occupazionali e del destino d'uso, diciamo, di un bene confiscato, sequestrato, allora questo va fatto con le associazioni di imprese, con i sindacati, con le associazioni antimafia, con gli enti territoriali, perché questo garantisce non solo il consenso, ma anche probabilmente la concertazione e l'utilizzazione dei migliori obiettivi. Allora, un piano industriale può essere discusso da un amministratore soltanto esperto di diritto amministrativo, e non credo che sia solo questo, perché un piano industriale ha bisogno di altre competenze. Poi il liquidatore, ovviamente, l'amministratore giudiziario deve garantirgli, consentire la trasparenza del processo amministrativo. E poi arrivare quindi all'eventuale vendita, poi dirò qualcosa di più preciso. Quindi il ruolo prioritario che noi vorremmo ribadire, che proponiamo al governo e al Parlamento, è che il riuso sociale e il mantenimento in produzione non sono in contrapposizione alla gestione sociale rispetto al mercato, perché gestione sociale non contraddice il mercato, perché si può avere una gestione sociale come tante beni gestite bene hanno dimostrato ed essere presente sul mercato. Voglio citare due esempi che ci sembrano di due casi estremi, riguardano come sempre la solita Sicilia, e noi abbiamo avuto due casi: Villa Santa Teresa, come esempio estremo, clinica confiscata alla testa di turco di Provenzano, e la Riera Club. Quella era una clinica alimentata da un tariffario drogato, diciamo, che è ridotto di ben due terzi in mano a un bravo amministratore, è riuscito a mantenere non solo in attività, migliorare l'efficienza, ad accrescere l'eccellenza, le eccellenze, e a creare nuovi livelli, nuove occupazioni per la popolazione. La Riera Group, che nasce come gruppo d'avanguardia sul piano del trasporto, il ministro conosce bene, essendo stato prefetto della zona, questa realtà, sottratta al gruppo di mafia, oggi siamo alla liquidazione, alla cassa integrazione degli operai da decidere nella prossima settimana, e alla liquidazione del gruppo, perché l'amministratore, senza sentire nessuno, ha custodito il bene, ma non l'ha saputo valorizzare. Fermo restando che sono tutte persone oneste e quindi fuori dalla nostra visuale, diciamo, comportamento sospetto. Ma c'è un problema, appunto, di competenze e di capacità. Allora, un'azienda fortemente innovativa invece va a fallire, a chiudere, con grave danno per l'economia dell'occupazione e soprattutto anche la strutturazione economica in una provincia, ma è del messaggio negativo che viene dato alla società. Allora, la priorità è che precede la vendita eventuale. Le Ferrari si venderanno, perché nessuno vorrà la Ferrari, non la possiamo dare manco ai poliziotti, perché poi la benzina non avrebbe i soldi per la benzina. I magazzinetti che non si riesce a gestire si potranno pur vendere con tutte le garanzie possibili, ma le proprietà immobiliari di pregio vanno destinate anche al mercato, ma attraverso un'utilizzazione, un fine sociale. Io faccio l'esempio di Palermo, per tanti di te. Chi può comprarsi l'immobiliare Zoom con centinaia di appartamenti già occupati, venduti e così via di seguito, che valgono centinaia di milioni di euro attualmente? E allora questo è un problema. Già tra l'altro c'è gente che ci abita, che ha acquistato, che ha venduto e così via. Le aziende con prospettive di mercato possono essere messe sul mercato con imprenditori collettivi, sociali e anche singoli, ovviamente. E quindi anche qui valgono le proposte che qui sono state avanzate da una parte, cominciare la Confindustria, la parte lista e così via. Ma se noi affidiamo questa decisione soltanto a un ente burocratico o a un ente amministrativo, non riusciremo a trovare la soluzione in questi temi. Quindi la selezione passa attraverso una cabina di regia, una white list decisa non dal burocrate, ma attraverso quella catena di regole di cui appunto parlavamo poco fa, poi parlavamo solo. Quindi grande riforma rispetto, o piccolo aggiustamento rispetto alle normative, anche questo è un dilemma inesistente. È chiaro che si ha a fine legislatura, si va a fine legislatura, sono cose che possono essere fatte, come dimostro, poi ne parleranno meglio i professori, i tecnici e gli esperti che interverranno, e come documentato in questa rivista che è stata elaborata con contributo di tutti, dove ci sono appunto gli approfondimenti anche nel profilo giuridico, economico. Si deve pensare a una grande riforma della legislazione antimafia, cominciare dal codice unico antimafia di cui si parliamo da anni. Ma intanto possiamo procedere anche attraverso piccoli accorgimenti a migliorare, così come abbiamo detto poco fa. E alcune alle volte non hanno bisogno nemmeno di interventi legislativi, ma soltanto appunto di interventi amministrativi e quindi decisionali che vanno decise dal governo. Quello che chiediamo, e ne via alla conclusione, è di non rinunciare alla direzione storica della riunione della Corte e della 109 del 96, che era quello di restituire il bene espropriato alla società, che va intesa nessuno. La società non è soltanto se gestita dalla cooperativa sociale, intendiamoci, ma il fine sociale anche dell'impresa privata va salvaguardato, come scritto nella Costituzione, quindi non c'è una contraddizione con questo principio. E la crescita economica ed etica del Paese va sostenuta anche con un'efficiente gestione dei beni confiscati e soprattutto con la rottura di quell'asse storico che lega affari, mafia e politica, prodotto dalla scelta di una piccola parte della classe dirigente del Paese che si è sempre avvalsa dei bracci illegali per ricercare consensi per mantenere potere. O si chiamano P2 o P3 o terrorismo rosso o nero o mafie. L'obiettivo è stato sempre quello di condizionare l'evoluzione verso una democrazia compiuta, respinto storicamente grazie all'impegno democratico ed un'antimafia che è diventata sempre più trasversale, sia sul terreno sociale che politico. Oggi, come vedete, questo stesso schieramento che propone questa discussione è molto chiaro. 10 anni fa era impensabile che mettessimo insieme sesso di imprese, sindacato, associazione antimafia, attorno allo stesso tavolo. Questo ci convince a perseguire la strada dell'impegno unitario da indicare alla classe dirigente del Paese, perché pongono in essere tutti gli atti legislativi e politici, e che non si parli più di affare, mafia e politica. Attenzione però, e finisco davvero. Noi parliamo di beni confiscati, sequestrati e confiscati, ma accumulati ai mafiosi anni fa. I nuovi beni sono meno immobili e più finanziari. È possibile arrivare prima alla fine della legislatura, nelle urgenze che poniamo al governo e al Parlamento, per adottare le norme indicate, se non tutte, almeno quelle più urgenti, sui reati finanziari, ad esempio, per poter colpire appunto lì nell'accumulazione finanziaria, il nuovo modello di accumulazione mafiosa. E quindi bisogna considerare queste come norme anticrisi, perché recupereremmo capitale da investire nella crescita, quindi anticrisi economica, perché appunto potremmo destinarle ad altri obiettivi di sviluppo. E sarebbe una risposta alla crisi etica, perché recupereremmo fiducia nelle istituzioni, nel Parlamento e nel suo complesso. E sarebbe una misura, diciamo, democratica, perché creerebbe appunto quel recupero, la partecipazione della legislazione democratica, che è fondata appunto su meno mafia e più sviluppo, più libertà, più democrazia.